occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, sono le 8 e 7 minuti, quasi 8 e 8 di un venerdì 27 settembre, quando l'imperativo categorico è ancora una volta fermare gli sbarchi. È l'imperativo del momento per Luigi Di Maio, che essendo ora ministro degli esteri lo ha tradotto anche in un più internazionale Stop the Sbarks, che suona decisamente bene. Stop the Sbarks, dunque, fermare gli sbarchi, sì, che però stavolta non sono quelli dei migranti, dei taxi del mare, delle ONG traditrici della patria e tutto quel repertorio che ha caratterizzato il ventennio in sedicesimi del primo governo Conte. Gli sbarchi che Di Maio cerca di fermare sono ora quelli dei suoi parlamentari, che approdano ormai quotidianamente su opposte sponde politiche in una frenesia migratoria senza precedenti. L'ultima in ordine di partenza è la senatrice Silvia Bono, che in realtà si chiama Gelsomina ma si fa chiamare Silvia, un po' come Lady Gaga che si chiama Stefani Germanotta ma si fa chiamare Lady Gaga. Vezzi a parte, la senatrice Bono ha lasciato il Movimento 5 Stelle ed è approdata a Italia Viva. Si dice fuggisse dalla regola del secondo mandato, ma che ora abbia trovato un porto sicuro è ancora tutto da vedere. Eletta per i 5 Stelle nel collegio Catanzaro Vibo Valentia, Gelsomina, detta Silvia, è stata dapprima nell'Italia dei Valori, poi assessore con un sindaco del Partito Democratico, quindi senatrice grillina, e ora si risveglia renziana. Chiariamolo, il record della Lorenzina è ancora imbattuto, ma diciamo che Silvia Bono è una a cui piace viaggiare. Renzi mi ha convinta al bar, ha detto. Insomma, un travaglio politico importante che si è concluso con due olive e un negroni sotto la bandiera del nemico pubblico numero uno. Il Di Maio, ministro degli esteri, ha glissato pacatamente con un "are things of the life", sono cose della vita. Il Di Maio capo politico invece vacilla, anche perché ai blocchi di partenza ci sarebbero già almeno altri tre parlamentari grillini, due pronti ad andare con Renzi, uno pronto a raggiungere Salvini, e quindi Di Maio tuona e chiede di imporre il vincolo di mandato con tanto di multa di 100.000 euro, 100.000 sul parabrezza dell'auto blu di chi non lo rispetta. Bene, al netto delle considerazioni già espresse sulla natura scarsamente democratica dell'idea di vincolo di mandato, a maggior ragione se a vincolare è un'azienda di natura privata, a maggior ragione se l'ultimo ad averlo introdotto fu Mussolini. Al netto di tali considerazioni, dicevo, se i 5 Stelle introducessero il vincolo di mandato, quanto dovrebbero pagare Di Battista, che il giorno prima voleva appendere i leghisti sulla pubblica piazza e il giorno dopo ci governava insieme? Quanto dovrebbe pagare lo stesso Gigi, che il giorno prima urlava Bibbiano, Bibbiano come Fausto Leali e il giorno dopo ci governava insieme? Direi la stessa cifra, perché uno vale uno e 100.000 vale 100.000.
Good morning.
Good morning. We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you.
Ma a proposito di migrazioni, cari ascoltatori, ok, quelle metaforiche, ma poi restano quelle vere. E ieri è stata una giornata campale per le destre digitali in cerca di riscatto e di vendetta. Che cosa è successo? Succede che il giornale a un certo punto spari la seguente notizia: Carola Rackete ha dato un passaggio anche a 3 torturatori libici. I 3 torturatori libici, scrive sempre il giornale, sarebbero arrivati a bordo della nave capitanata da quella che Salvini ha definito in varie occasioni comunista viziata, figlia di papà, vice scafista, sbruffoncella, fuorilegge, pirata, traghettatrice di migranti, delinquente che ha tentato di ammazzare dei militari italiani e infine complice dei trafficanti. Fin qui la parte descrittiva della protagonista. Salvini legge la notizia, non perde tempo e la addenta come se fosse un doppio cheeseburger con bacon e quindi la rilancia puntando il dito contro la comandante della Sea-Watch. Non solo, scrive testosteronico, ha violato le leggi e speronato una motovedetta della Guardia di Finanza. Carola Rackete avrebbe scaricato in Italia 3 immigrati accusati di violenze, stupri, sequestro, omicidio. Da notare come anche il leader della Lega nel suo tweet usi il condizionale, così come aveva ha fatto il giornale. Evidentemente nemmeno lui ha la certezza che la notizia sia vera, ma intanto allucinante, gli fa eco la Meloni, già pronta a riprendersi Tripolitania e Cirenaica in un sol boccone. I fatti comunque li ricostruisce bene la testata online Next Quotidiano e vediamoli per come li racconta il giornale. Sono questi 3 uomini, di cui il giornale fa nome e cognome, sono accusati di associazione per delinquere dedita alla gestione di un centro di prigionia illegale, associazione finalizzata a commettere una pluralità di delitti quali tratta di persone, violenza sessuale, tortura, omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sempre secondo il giornale, i 3 sarebbero, sempre condizionale, sarebbero stati a bordo quando sono saliti fra Toiano e Orfini del Rio e Maggi, motivo per cui Salvini si dice pronto a denunciarli. Per cosa? Si domanda Next Quotidiano. Non risulta infatti che ci siano indagini o contestazioni di reato a carico dei 4 parlamentari ed in effetti, come potrebbe, al momento in cui i 3 presunti, un po' di garantismo non fa male, i 3 presunti torturatori libici erano a bordo della Sea-Watch, non erano stati identificati. Questo perché le operazioni di identificazione avvengono dopo lo sbarco. Né i parlamentari né Carola Rackete quindi potevano sapere chi fossero quei 3. L'identificazione non compete evidentemente a chi raccoglie i migranti in mare, compete alle forze di polizia e al ministro dell'Interno. E infatti Salvini e Meloni adesso chiedono con voce rotta dall'indignazione spiegazione al governo e al ministero dell'interno, e qui la vicenda precipita nel comico. Chi era infatti il ministro dell'interno al momento dello sbarco? Aspetta Matteo, hai 30 secondi di tempo per rispondere, dai che è facile, puoi anche avvalerti di una telefonata per l'aiuto da casa. Il ministro dell'interno era tempo scaduto, peccato, eri tu Matteo, ma possibile che te lo sia dimenticato? Peccato davvero. Notizia questa comunque che è interessante anche per un altro versante, perché se le accuse poi fossero fondate confermerebbero che in Libia, visto che ci sono i torturatori, i migranti vengono effettivamente torturati, stuprati, rapiti, uccisi e detenuti in centri di prigionia illegale, cosa che che invece dagli stessi soggetti protagonisti di questa vicenda è sempre stato negato. Comunque, chiosa Next Quotidiano, per Giorgia Meloni la notizia che in Libia uomini e donne vengano torturati, stuprati, uccisi è meno allucinante di quella dei parlamentari PD a bordo della Sea-Watch. Intanto sono le 8 e 15 minuti del mattino e questa è una giornata speciale, importante per tutti i ragazzi che questa mattina potrebbero essere addirittura 1 milione nel nome della salvaguardia del pianeta, della lotta al global warming. Scenderanno in piazza in 180 città italiane per Fridays for Future, quella che Salvini ha definito la grande bigiata di massa. Ragazzi, mi raccomando, in bocca al lupo, questa è la vostra giornata, questa è la vostra battaglia. Se non fate qualcosa voi, noi ormai siamo francamente troppo anziani e un pochino inadeguati per essere all'altezza del compito che vi è stato consegnato. E allora, anche se siete troppo piccini, ascoltatevi questa canzone, che è una canzone che non formalmente ma di fatto un grande inno ecologista, si chiama Nothing But Flowers. Loro erano e sono i Talking Heads. Ascoltatela, vi piacerà, mandatela a memoria e poi cantatela magari tutti insieme. Le 8 e 20 minuti al ritmo di questa Nothing But Flowers che utilizziamo come colonna sonora informale che apre questa giornata, che è quella del Fridays for Future. In bocca al lupo, ragazzi, dicevamo, ma intanto, mi raccomando, lo faccia bene. Tonico, convincente, carismatico come solo lei sa essere, raccolga tutte le energie, raccolga dentro di sé tutta la sua capacità oratoria e dica quello che deve dire.
Siamo qua, cosa dobbiamo annunciare? Che fra poco siamo in onda.
Professor Di Stefano, l'abbiamo provata perlomeno 2 ore prima di venire in onda.
Ma neanche 20 secondi.
Aveva un discorso memorabile di quelli che faceva Churchill sotto i bombardamenti di Londra. E alla fine me la risolve così. Buongiorno, certo, professor
buongiorno,
Di Stefano.
Buongiorno.
Bentornato, tutto questo per dire che tra poco ritorna anche per questa stagione in onda il giorno delle locuste con un carichermo professor Di Stefano a circa un minuto per dire che cosa ci aspetta in questa prima puntata in cui dovremo un po' riannodare il filo di quello che è accaduto nel corso dell'estate e poi nuovamente come due anziani di fronte al cantiere della finanza torneremo a borbottare e a commentare sui guai che la finanza stessa sta generando nel paese e nel pianeta.
Beh, non potremmo non riaprire con lo schiaffone pesantissimo arrivato da Bruxelles proprio ai ragazzi di Fridays for Future, perché il Consiglio europeo ha rinviato le regole per la finanza green e ha inserito il nucleare e il carbone pulito tra gli investimenti che si potranno fare. Adesso si va a uno scontro con il Parlamento, ma mi sembrava d'obbligo aprire con questo, che tra l'altro non c'è su nessun quotidiano nazionale.
Il concetto di carbone pulito è un concetto interessante, un po' come quello dell'acqua secca, un po' come quello del salame digestivo, insomma,
esatto.
Quelle cose lì, dopodiché lo chiariremo meglio in apertura di puntata, tutto questo tra qualche minuto qui su queste frequenze. Torna il professor Di Stefano, torna il professor Santoro, anche lui con la mandibola pronta ad tutto il nuovo progetto fiscale del governo. Abbiate pazienza, professore, vada a caricarsi, tra poco ricomincia il giorno delle locuste.
A tra poco.
Just yesterday, I was in your arms. In a special way, you touched my heart with all your charm. Now you're gone.
E va bene, lo avete chiesto, lo avete reclamato, lo acclamerete nuovamente. Ritorna ad affacciarsi al balcone del giorno delle locuste il dinamico professor Di Stefano, tutto questo tra poco, ma intanto restiamo a noi. E visto che si parlava di giovani e visto che si parlava comunque di finanze, forse vale la pena gettare lo sguardo in avanti e pensare a quelle che potranno essere le professioni del futuro. Cari amici all'ascolto, altro che genetisti, altro che nanomedici, altro che ingegneri molecolari, altro che piloti spaziali. La professione del futuro è un'altra ed è quella dei Lost Toys. Non sapete cosa sono? Mannaggia, vi siete distratti. I Lost Toys sono gli amici di Neymar ed essere amici di Neymar non è solamente condizione esistenziale, ma è una professione estremamente appagante, non solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista finanziario, e potrebbe essere il modello di una professione del futuro. I Lost Toys, gli amici di Neymar, sapete quanto prendono per fare gli amici di Neymar? 11.000 euro al mese e casa a Parigi. Beh, nulla di strano, è un po' quello che Silvio faceva con le amiche. Cosa devono fare gli amici di Neymar per questa ragguardevole cifra? No, non devono fare quello che le amiche di Silvio facevano con Silvio, devono fare appunto gli amici di Neymar, e quindi pacche, ruti, PlayStation, pizzate, risate, commenti sulle gnocche, quello che fanno normalmente gli amici maschi in qualunque parte del mondo, da che mondo è mondo. L'hanno spiegato che cosa fanno, lo aiutiamo a liberarsi dallo stress della sua vita e poi parliamo e viaggiamo insieme. Tutto questo per 11.000 euro al mese e casa a Parigi. Quindi, genitori all'ascolto, quando i vostri bambini vi dicono che da grandi vogliono fare i calciatori, non assecondateli, è difficile fare i calciatori, uno su mille ce la fa. Piuttosto spingeteli a diventare amici dei calciatori. Avete visto quali sono i parametri economici di riferimento? Ce la possono fare. Professione del futuro, amici di Neymar. Va bene, va bene. Il tempo scorre velocemente, quindi siamo già arrivati quasi alla fine anche di questa puntata del Demone del Tardi. Ne approfitto innanzitutto per ringraziare tutti quelli che attraverso i social hanno fornito la loro opinione, le loro impressioni, il loro contributo in questa ripartenza in cui il sottoscritto si trova a riabitare uno spazio diverso e i consigli d'arredo che mi avete dato sono stati tutti quanti preziosissimi. Ma intanto, prima di chiudere, visto che abbiamo parlato anche di Salvini, in realtà ci siamo dimenticati tutti quanti un po' dell'altro Salvini. Forse la notizia vi dice qualcosa, ma qualche giorno fa l'altro Salvini, che si chiama Roberto Salvini e fa il consigliere per la Lega nella regione Toscana, si era messo in testa un'idea meravigliosa per rilanciare il turismo, un'idea che poco ha a che fare con gli Uffizi o Palazzo della Signoria, insomma tutte quelle cose classiche un pochino polverose per cui i turisti vengono a Firenze, oppure le meravigliose valli, il vino, eccetera eccetera, insomma quelle cose lì. Roberto Salvini invece ha proposto in consiglio regionale una nuova opzione per rilanciare il turismo. E l'opzione che cos'è? Donne in vetrina per incentivare il turismo. Fantastico. In realtà potrebbe funzionare anche l'idea di uno zoo safari per osservare i leghisti, ma vediamo insomma quale opzione sceglieranno alla fine in consiglio. Sempre a proposito di Lega, beh, protagonista della settimana è stato, lo sapete, il nuovo sindaco di Riace, che ha pensato bene di staccare con il cacciavite tutti quanti i cartelli che identificavano Riace come città dell'accoglienza, e quindi Riace non è più città dell'accoglienza. Svita, 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 attacca l'altro cartello, Riace è diventata la città dei santi Cosma e Damiano. Però cosa è successo? Che subito dopo aver attaccato i cartelli che tributavano gli onori ai santi Cosma e Damiano, il sindaco di Riace è stato giudicato ineleggibile, e quindi questo è il primo miracolo dei santi Cosma e Damiano. Vedete che i miracoli servono ancora a qualcosa. Ultimo leghista del giro della settimana, lo avete sentito, il figlio di Umberto Bossi, non il trota, quell'altro, che è stato protagonista di un episodio commendevole, è andato al ristorante, ha mangiato e poi se ne è uscito senza pagare il conto. Insomma, mangiare e andarsene senza pagare è un po' una grande metafora del leghismo. Qualcuno ha già fatto i conti, sarebbero a questo punto 49 milioni più 50 euro. Come chiudere questa puntata? Beh, visto che abbiamo elencato tre protagonisti della politica leghista, beh, citiamo, perché non possiamo non farlo, perlomeno anche uno che leghista non è, ma è invece di Fratelli d'Italia, il sindaco dell'Aquila, che è tornato all'inizio della settimana sulla Biura per Saviano e Zero Calcare, che all'Aquila non ci possono mettere piedi. Il sindaco ha detto: non li voglio perché sono personaggi controversi. Effettivamente bisognerebbe trovare per l'Aquila un personaggio un po' meno controverso. Vediamo per il sindaco dell'Aquila, che è stato per esempio anche tra le file di Casa Pound, quale potrebbe essere un personaggio poco controverso. Beh, per esempio quel festival si potrebbe invitare, che ne so, Rommel sicuramente è poco controverso e potrebbe andare bene. Vediamo nel fine settimana che cosa accadrà. Intanto siamo arrivati davvero alla fine, e quindi io non posso fare altro che rimandarvi alla prossima settimana, martedì 8 in punto con il Demone del Tardi, mentre invece con il Giorno delle Locuste e il Professor Di Stefano ci si risente tra poco a questi microfoni, su queste frequenze, quelle di Radio Popolare e Popolare Network, non prima però di aver fatto tutto il punto che c'è da fare con le notizie del GR. Good morning. Wake
wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr.